Krishna.
Ci siamo. Sì.
Ecco, allora ritorniamo nel libro dei Proverbi e poi andremo in vacanza. Quindi festa, grande festa. No, attenzione, abbiamo finito il programma, come succede nei nostri ambienti scolastici, per cui poi all'esame potrete dire, ma noi il programma non l'abbiamo finito, allora non è poverino, non è colpa tua, ecco, allora promosso. E quindi vediamo comunque di fare un po' di strada, non finiamo il libro dei Proverbi, però siamo arrivati a buon punto, perché attualmente siamo al capitolo 25, giunti al versetto 10, dobbiamo ripartire da lì e dovremmo arrivare almeno alla fine del capitolo 26, quindi restano 5 capitoli e poi se ne parlerà chissà qua.
So che è un po' prematuro, però poi quando ci rivedremo?
Ottobre, dipende dal Brasile, sono verso la fine di ottobre, penso, se non è possibile. E stiamo leggendo la quinta raccolta. E che risale al tempo di Ezechia, così come leggevamo cioè il capitolo 25. Anche questi sono proverbi di Salomone trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda. Ezechia che regna tra il secolo VIII e il secolo VII avanti Cristo. Ezechia, figlio di Acaz. Dunque una delle figure che emergono nella serie dei re di Giuda. E dunque una raccolta di detti. Ci sono studiosi molto qualificati che dicono che queste pagine sono le più preziose anche dal punto di vista letterario e per come sono rivelative di una capacità di leggere le sfumature di quello che riguarda il cammino della vita, la ricerca sapienziale, il discernimento delle diverse componenti che concorrono a corrispondere alla iniziativa di Dio, cioè a Lui che si rivela nella gratuità del suo mistero e chiama la vita, la sapienza. Pagine intendo questa quinta raccolta che va dal capitolo 25 al capitolo 29. Noi abbiamo letto 10 versetti del capitolo 25, un'attenzione alla figura del re, non solo perché è il re, ma perché in realtà una ricerca sapienziale che è prerogativa di ogni essere umano che prende sul serio la propria vocazione alla vita assume una prerogativa regale, una dignità regale. La figura del sapiente è strettamente connessa con l'espressione di una regalità che è intrinseca alla condizione umana, in corrispondenza alla iniziativa di Dio che chiama la vita. E dunque particolare attenzione a tante sfumature, così come avevamo già potuto constatare leggendo i primi 10 versetti, sono insegnamenti raccolti in maniera più evidente di quanto non abbiamo potuto constatare precedentemente, in modo tale da formare delle piccole sequenze con delle articolazioni particolarmente accurate. Leggiamo, capitolo 25, versetto 11, una serie di insegnamenti nei versetti da 11 a 14 che mettono in risalto la necessità di misurare con particolare attenzione la misura temporale che definisce i comportamenti umani, quella che a modo nostro chiameremo la tempestività nel modo di agire, nel modo di intervenire, nel modo di interpretare le relazioni necessarie per la vita. Qui leggo: come frutti d'oro su vassoio d'argento, così è la parola detta a suo tempo. La parola detta a suo tempo. E notate, oro, argento sono richiami a materiali particolarmente preziosi, ma più ancora che il valore materiale, economico di oggetti d'oro e d'argento è la composizione di un quadro che assume caratteristiche di particolare valore cromatico, i colori, come la complementarietà degli elementi che compongono i dati essenziali di una vicenda che assume le caratteristiche di un'opera d'arte, e opera d'arte laddove una parola raggiunge effettivamente il destinatario. È detta a suo tempo, e vedete, non è soltanto una questione di quale parola, chi è il soggetto parlante e chi d'altra parte invece il soggetto che riceve il messaggio, ma la misura temporale della relazione, che va considerata come un elemento essenziale perché quella vicenda assuma niente meno che le caratteristiche di una vera e propria opera d'arte da ammirare, da contemplare, in cui trovare come la definizione di un contesto nel quale ci si può trovare a proprio agio. E di seguito vedete, il versetto 12 aggiunge: come anello d'oro e collana d'oro fino, è un saggio che ammonisce un orecchio attento. Dunque, è lo stesso ordine di idee, una conferma circa quello che dicevamo nel versetto 11. È una situazione che assume un valore preziosissimo. Anello d'oro, collana d'oro fino, quando si instaura questa relazione attraverso la parola, attraverso l'ammonizione, addirittura qui attraverso il richiamo, attraverso un segnale, attraverso forse anche forme di linguaggio molto sfumate, tali da realizzare un'intesa che diventa un valore tutto da sperimentare, gustare come un'opera d'arte. E insiste: come fresco di neve al tempo della mietitura, piena estate, ecco, questa è la stagione, e dunque una bevanda fresca, un gelato, è un messaggero verace per chi lo manda. Dove vedete l'attenzione sempre al contesto, al momento dove quel messaggero, che suppone un mandante e suppone anche un destinatario, ciò che è determinante in questo contesto è il discernimento circa l'occasione propizia per cui quella comunicazione assume le caratteristiche inconfondibili di un motivo di consolazione, di gratificazione, di addolcimento rispetto a quella che è la fatica oggettiva di una esistenza che è temporaneamente esposta ai calori dell'estate. E insiste ancora qui. Egli, il messaggero, rinfranca l'animo del suo Signore, a completamento di quel che già leggevamo nei due righi precedenti. E allora il versetto 14: nuvole e vento, ma senza pioggia, tale è l'uomo che si vanta di regali che non fa. Dunque, qui vedete adesso la situazione. Allude a come è mutevole il cielo, un cielo sereno e poi il cielo che si copre, eppure non piove. Quella situazione nella quale invece la pioggia è attesa e forse addirittura invocata, qualcuno potrebbe dire addirittura necessaria, eppure la pioggia ancora non arriva. E così l'uomo che si vanta di regali che non fa, un personaggio che è pronto a comunicare promesse, ad assumere impegni, a fare appello a garanzie che sono prive di fondamento. E allora, vedete, anche qui non è in questione semplicemente il fatto che quel tale racconta frottole, ma penoso starsene sotto i cieli in attesa della pioggia che non viene. E come è tutto l'impianto temporale di un cammino nella esistenza umana che viene segnato da questa impalpabile forse, ma penosissima esperienza di delusione. E c'è di mezzo ancora una volta il mancato discernimento di quella tempestività che dà senso positivo agli impegni, alle promesse, proprio perché è un comportamento che è coerente con la venuta della pioggia. Ma non piove. E allora qui il versetto 15 aggiunge: con la pazienza il giudice si lascia persuadere, una lingua dolce spezza le ossa. Questo versetto 15 sta per conto suo ed è facilmente riducibile all'opinione corrente per tutti quanti noi. Qui anche la goccia penetra, ma naturalmente vedete, questo suppone la pazienza, la continuità, la coerenza, la permanenza nel tempo. E il giudice qui è il princeps, è il personaggio di governo, come figura di riferimento, da cui poi dipenderanno tutte le azioni che sono prerogative di chi occupa una posizione del genere, la fedeltà, l'insistenza, la continuità e anche la delicatezza della goccia con cui si sviluppa quell'uso del linguaggio che batte sulla pietra. E questo dice il maestro, vedete, fa riferimento a modo d'essere e di assumere un impegno responsabile nelle cose del mondo, che naturalmente non comporta dei risultati immediati, delle soddisfazioni esaurienti, ma una continuità nel tempo. Che suppone un attraversamento di tutte le delusioni, come vi dicevo, che suppone una pazienza molto coraggiosa, nel momento stesso in cui è anche molto discreta. E d'altra parte, non c'è dubbio, la ricerca sapienziale passa attraverso la strettoia di un discernimento dell'impegno dedicato alla propria vocazione, alla vita, che rispetta le scadenze temporali che sono come dire, non sono riducibili alle urgenze, alle pretese, alle misure di una programmazione soggettiva. Ecco, questo stare nel tempo, questo abitare nel tempo, questo pazientare nel tempo e la coerenza di una continuità dedicata all'esercizio della ricerca sapienziale. E allora il versetto 16 adesso dice, leggiamo i due versetti che seguono, 16 e 17, se hai trovato il miele, mangiane quanto ti basta. Adesso siamo sempre, vedete, in rapporto a quella considerazione di fondo sulla tempestività e su come approfittare delle situazioni e dunque l'opportunità nella sua misura, nei suoi limiti, quel che ti basta. Se hai trovato il miele, mangiane quanto ti basta, per non esserne nauseato e poi vomitarlo. Metti di rado il piede in casa del tuo vicino, perché non si stanchi di te e ti prenda in odio. Quanto basta? Potrebbe venirti la nausea per tutto il miele che hai inghiottito, oppure il fastidio degli altri quando tu sei eccessivamente invadente. Dunque, l'attenzione dedicata a misurare, anche in questo caso c'è una questione di tempestività, l'opportunità dei gesti, dei comportamenti e anche di quelle che sono le occasioni propizie per gustare quel che è disponibile, come il miele, e per gustare anche il valore delle relazioni interpersonali. Ma questo rimando a una delicatezza nel valutare le opportunità in contrapposizione a quello che a modo nostro potremmo chiamare l'opportunismo. C'è il miele, più ne mangi meglio è, approfitta del vicino perché puoi trarne benefici a cui quel tale non può sottrarsi. L'opportunità. E allora versetto 18 dice: mazza, spada, freccia acuta è colui che depone il falso contro il suo prossimo. Qui adesso proprio in collegamento con quello che leggevamo, quello che rende la vita fuori misura, fuori contesto, fuori tempo, ecco, colui che depone il falso contro il suo prossimo, dunque la menzogna che provoca, vedete, i tre strumenti che sono poi delle armi citati nel primo rigo, servono a descrivere una scena nella quale si scatena la violenza: mazza, spada, freccia acuta, colui che depone il falso contro il suo prossimo, la menzogna e le conseguenze di essa. E vedete qui, ancor più che esattamente la singola falsità che in un certo contesto è stata testimoniata da qualcuno, un processo che rinvia inevitabilmente a fenomeni di violenza che tende a scatenarsi in maniera sempre più travolgente. E allora, il versetto 19, quale dente cariato e piede slogato, tale è la fiducia nell'uomo sleale nel giorno della sventura. La fiducia nell'uomo sleale, nel giorno della sventura l'uomo sleale si ritira. E dunque è come un dente cariato, un piede slogato. La fiducia nell'uomo sbagliato, ma che crea uno scompenso in tutto un sistema di relazioni. Vedete, anche qui non è il singolo evento che viene considerato come fastidioso, pericoloso. Nel giorno della sventura ne succedono di tutti i colori, sì, ma c'è a monte una fiducia riposta nell'uomo sbagliato. E a questo riguardo, vedete, non si finisce di imparare, bisogna registrare la situazione e trarne insegnamenti validi perché necessariamente bisogna continuare nel cammino. Qui c'è anche un'aggiunta che è posta all'inizio del versetto 20. È come togliersi le vesti in un giorno rigido, tu ti rovini così, ma la questione di fondo è quella che abbiamo intravisto, e cioè la fiducia riposta nell'uomo sbagliato. Tu ti esponi nel tempo del rigore invernale a un ti esponi a un incontro con l'ambiente nel quale vivi, nel quale ti trovi spogliato, ti trovi denudato, ti trovi totalmente indifeso. E quindi, aceto su una piaga viva, tali sono i canti per un uomo afflitto. Anche qui vedete il mancato discernimento circa l'opportunità. Un uomo afflitto, cosa vai a cantare? E come aceto su una piaga viva. Di per sé il canto è una realtà buona in sé, ma è una realtà che diventa dannosa fuori tempo, dove, vedete, qui più si va avanti, più il nostro sapiente non sta facendo questione di quel che è bene e quel che è male, ma di come le situazioni sono mutevoli, sono cangianti, sono esposte a equilibrature che peraltro diventano determinanti in vista dell'opportunità o meno, del discernimento, della positività o meno del cammino intrapreso. Di seguito qui adesso il versetto 21 e 22 messi insieme: se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare. Vedete, generosità nei confronti del nemico. Se ha sete, dagli acqua da bere, perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. Questo versetto è citato da San Paolo nella lettera ai Romani, alla lettera. Difficoltà da parte degli studiosi nell'intendere esattamente il significato di questo versetto, ma sostanzialmente possiamo venirne a capo, perché quel comportamento generoso in realtà realizza una vera novità nella relazione con il tuo nemico, ed è una novità che passa attraverso quella vittoria interiore, per cui quello che possiamo ben comprendere è l'istinto della vendetta, o comunque del conflitto, o comunque di approfittare di una situazione nella quale si può scaricare addosso al nemico risentimenti che sono stati accumulati, ed ecco invece una vittoria interiore, e questa vittoria interiore diventa poi quel comportamento che è in grado di suscitare un rimorso, un atteggiamento interiore di compunzione, forse è appunto tutto un recupero di capacità profonde di ristabilire un rapporto positivo nel tuo nemico.
Ci sono i carboni ardenti.
Prego?
I carboni ardenti, sono questi.
Sì, carboni ardenti, dice, sul suo capo. Allora qui dicono... si dice, sarebbe da intendere che gli poni davanti attraverso l'atto di generosità nei suoi confronti, gli poni davanti capo il volto, gli poni davanti un percorso luminoso, incendiario, forse, se si tratta di carboni ardenti, ma comunque un accenno, attraverso una scenografia così incandescente, ma un accenno a quel ribollimento di situazioni interiori che nel tuo nemico diventeranno motivo per cui ricorrerà a un ripensamento, sarà preso dal rimorso, ecco. Allora quell'atto di generosità in realtà è il vero aiuto che consentirà al tuo nemico di ritrovarsi in una specie di crogiolo infernale, ma un crogiolo infernale purificante, liberante. E questo, vedete, è un segno già di una ricerca sapienziale molto matura, che appunto giunge a livello neotestamentario, no? Il versetto 23. La tramontana porta la pioggia, il vento da nord. Un parlare in segreto provoca lo sdegno sul volto. Dunque... Il versetto 23 sta un po' per conto suo, ma in realtà è ancora una volta espressione di quel quel particolare impegno di attenzione che il nostro sapiente dedica al soggetto umano, no? E di come c'è un modo di rispecchiare nel volto di un uomo quel complesso di novità, di movimenti che occupano la scena celeste, il volto umano come specchio del cielo, e dunque il volto sereno, e poi si copre laddove qui il versetto 23 dice un parlare in segreto. Si percepisce l'eco di mormorazioni, brontolii, discorsi ambigui che minacciano chissà quale intemperia invernale, tramontana, ma ecco il volto, lo specchio del cielo e il soggetto umano che il nostro antico maestro sta contemplando, questa contemplazione del volto umano come manifestazione per come il volto poi è mutevole, per come il volto cambia espressione, per come il volto cambia capacità di recepire di trasmettere messaggi dall'esterno e viceversa, pensieri nascosti che il volto mentre li copre allo stesso tempo anche li manifesta, è il volto della persona umana, specchio del cielo. E adesso dice, versetto 24, ecco, arriviamo rapidamente alla fine del capitolo. Abitare su un angolo del tetto è meglio di una moglie litigiosa e una casa in comune. Questo già è un detto che compariva nel capitolo 21, ma gli insegnamenti che seguono fino al versetto 28 pongono sempre l'accento sulla modestia, come atteggiamento che di per sé assicura la protezione di cui la vita ha bisogno. Meglio un angolo di tetto rispetto a una casa anche molto ampia, là dove è in atto una conflittualità quotidiana. Ti basta e avanza. Come acqua fresca per una gola riarsa è una buona notizia da un paese lontano. Ecco, vedete, una buona notizia, basta. Un bicchiere d'acqua fresca, questo lo dice anche Gesù. Basta un bicchiere d'acqua fresca, un bicchiere d'acqua fresca per una gola riarsa. Ecco, quel bicchiere è come la buona notizia che viene da un paese lontano, importa in poco qual è adesso la buona notizia e qual è il paese da cui proviene, ma è un bicchiere d'acqua fresca. Questo non ti mancherà e di questo riconosci il valore gratificante per la tua vita, accontentati. E in più dice, fontana torbida e sorgente inquinata, tale è il giusto che vacilla di fronte all'empio. Dunque, qui il caso che l'empio sia così abile da compromettere le posizioni, i comportamenti, le scelte del giusto, il cosiddetto giusto, cioè di chi è impegnato nella ricerca sapienziale. E allora quella ricerca che viene resa torbida, che viene inquinata, questo rischio di un vacillamento per chi pure ha intrapreso il cammino della ricerca, è un richiamo a non dimenticare i rischi a cui si rimane esposti. È quello che dice anche Gesù nel discorso della montagna che leggevamo in questi giorni. Il versetto 27, mangiare troppo miele non è bene, né lasciarsi prendere da parole adulatrici, qui di nuovo un accenno al rischio dell'adulazione, o di quell'adulazione che sembra corrispondere a un successo che ottiene applauso da parte del pubblico. E attenti, dice, perché c'è una nota stridente in fenomeni del genere, e quindi il richiamo a una posizione di modestia, di coerenza, costante obbedienza all'iniziativa gratuita del Signore per vivere. Una città smantellata e senza mura, ecco il versetto 28, tale è l'uomo che non sa dominare la collera. Qui altro caso di squilibrio nel cammino della vita, l'esplosione della collera. In realtà, più che collera, il testo in ebraico, allora la lettura diventa più interessante, parla di ruach, ruach è lo spirito. Può darsi che un'incontrollata effusione di carismi, di doni spirituali, che questa smisurata esplosione provochi dei danni. Tale è l'uomo che non sa dominare. Dunque la necessità di un discernimento anche nel momento in cui la ricchezza dei doni che vengono dal Signore deve essere custodita e portata a fruttificare nella gratuità, così come quei doni sono stati gratuitamente elargiti. Allora il capitolo 26, vediamo di venirne a capo senza più interruzioni, perché dal versetto 1 al versetto 12, vedete, adesso il nostro maestro con una serie di immagini veramente molto lucide e molto incisive, descrive situazioni della stoltezza, la stoltezza. Leggo: come la neve d'estate e la pioggia alla mietitura, così l'onore non conviene allo stolto. Lo stolto è sgraziato, dice, come la neve d'estate, così fa la neve d'estate. E la pioggia alla mietitura, è dannosa. L'onore non conviene allo stolto. Allora, conferire a un essere umano un titolo di prestigio che in realtà è proprio stridente con la realtà della presenza e dei comportamenti di quel tale. E allora dice: come un passero che svolazza, come la rondine che vola, così una maledizione senza motivo non avverrà. Dunque, qui vedete, lo stolto è quel tale che maledice senza motivo. E allora una figura che qui viene osservata come espressione di una ostilità che è inconcludente, che è inopportuna ancora una volta, un richiamo all'opportunità, che è inadeguata, che è come il passero che svolazza e la rondine che vola. E allora quel tale che magari grida, strepita, proclama invettive, schiamazza anche con molto vigore e con molta capacità scenografica, ma inconcludente, è stolto. Allora dice, versetto 3, la frusta per il cavallo, la cavezza per l'asino, il bastone per la schiena degli stolti. Dunque, una situazione che deve essere affrontata. Quel modo d'essere presente sulla scena del mondo assumendo ruoli da protagonista che non gli competono e che è un modo d'essere che non può essere accettato. E il bastone per la schiena degli stolti, cosa poi voglia dire in modo pratico, questo adesso è un discorso ulteriore. E intanto, versetti 4 e 5, non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, non metterti al suo livello, per non divenire anche tu simile a lui. Risponde allo stolto secondo la sua stoltezza, perché egli non si creda saggio. Vedete, si tratta di affrontarlo ma senza complicità. E qui è naturalmente è quell'opera d'arte che è prerogativa di un cammino nella ricerca sapienziale che acquista veramente una fisionomia regale. E il versetto 6, leggiamo anche il versetto seguente, dice: si taglia i piedi e beve amarezze chi invia messaggi per mezzo di uno stolto. Già, è un intermediario inaffidabile, e ce ne accorgi quando, per come sono andate le cose, ti rendi conto che ti sei offerto da solo una bevanda amara, uno strumento inadeguato, e così ti azzoppi da solo. Il versetto 7, malferme sono le gambe dello zoppo, così una massima sulla bocca degli stolti. Dove vedete il nostro maestro non è preoccupato di condannare qualche essere umano che è riconducibile a queste situazioni. Possiamo riconoscerlo, possiamo attribuire a una figura del genere dei nomi e dei cognomi, ma qui è la relazione con la stoltezza che diventa un impegno di ricerca, di discernimento, continuo, e anche molto, come dire, molto coraggioso, perché la stoltezza di cui parla qui il nostro maestro, vedete, sempre si configura come un invito a assumere un atteggiamento di complicità. Allora, quel discernimento rispetto alla stoltezza, quella emarginazione dello stolto, quella presa di distanza rispetto allo stolto è, vedete, necessariamente come dire, un dovere che si esprime come costante filtraggio dei propri pensieri e dei propri comportamenti. E allora il versetto 8. Come si lega il sasso alla fionda, così chi attribuisce onori a uno stolto. Già, se leghi un sasso alla fionda, la fionda non serve, il sasso non è scagliato dalla fionda, è legato. Situazioni particolarmente disgustose, questo premio assegnato allo stolto, e poi dice: una spina penetrata nella mano di un ubriaco, tale è una massima sulla bocca degli stolti. Sempre, vedete, motivi di fastidio, ma notate bene che qui chi è che attribuisce onore allo stolto? Cioè, se tu attribuisci onore allo stolto, dunque guarda che il sasso che vorresti scagliare ti cade sulla testa. E ti trovi impantanato in una situazione nella quale sei tu che barcolli come un ubriaco. E il versetto 10: arciere che ferisce tutti i passanti, tale è chi assume uno stolto o un ubriaco. Vedete, un tale che spara zero e che ce l'ha sempre con tutti. Il nostro maestro qui lo mette a fuoco come un emblema di stoltezza, arciere che ferisce tutti i passanti, tale è chi assume uno stolto o un ubriaco. Ma ancora una volta, vedete, lo stolto è lui, ma come quel tale, ma che può essere anche un personaggio televisivo o un comunicatore interviene appunto nell'agone della vita sociale, ma tu, lui lo stolto, ma qui dice chi assume uno stolto o un ubriaco, attento, no? Attento, no? Non prendere sul serio, non dare ascolto, dare attenzione, no? Addirittura riconoscere per sé, addirittura un premio e un applauso a quel tale che è in grado semplicemente di dire no, quello che non va bene. In Italia noi siamo abituati a questo. Se qualcuno dice no, merita di essere premiato. No, quello che non va bene, e allora si vincono le elezioni. E qui insiste, vedete, come il cane torna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze. Il fatto della autoripetizione, questa è proprio la sferzata finale di questa serie di insegnamenti dove lo stolto viene proprio liquidato, ma questa suefazione a certi comportamenti, a certi modi di ragionare, e allora lo stolto sì, ma quale complicità in me, in noi, rispetto a questa stoltezza per cui ci ripetiamo costantemente nel ritorno al vomito. È meglio sperare in uno stolto che in così lo stolto ripete le sue stoltezze. Hai visto un uomo che si crede saggio? Ed è 112. È meglio sperare in uno stolto che in lui. Allora vedete, l'uomo che si tiene saggio e che giudica lo stolto, attento, meglio lo stolto di quell'uomo che giudica lo stolto. Vedete, qui siamo un doppio salto mortale. Ecco, e allora insiste adesso dal versetto 13 al versetto 16 una serie di quattro detti che riguardano ancora il caso del personaggio pigro. L'abbiamo incontrato più volte. Adesso il pigro dice: c'è una belva per la strada, un leone si aggira per le piazze. Dunque, pigro, qualcuno che è abituato a trincerarsi dietro le scuse. No, non si può, c'è una belva per la strada, un leone si aggira per le piazze, le difficoltà sono ingigantite.
Meglio stare in casa.
Già, meglio. E poi dice, la porta gira sui cardini, così il pigro sul suo letto. Che poi vedete fa fatica, perché l'idea dello stridore del cardine quando gira la porta, ma anche questo girarsi nel letto con questa corrispondenza di suoni, e questa vita che è faticosamente collocata sulla frontiera del vuoto, il nulla, e la porta gira sui cari, il pigro sul suo letto. E il pigro tuffa la mano nel piatto, ma dura fatica a portarla alla bocca. Gesti grossolani, gesti inopportuni, eppure sembra sforzi sovrumani, fino a rendere eroica la vita di chi non fa niente, eroica. Vai in pensione, possiamo andare in pensione, anche adesso vuoi andare in pensione, perché non ho fatto niente, allora meriti una medaglia, e va bene, scherzando, fino a un certo punto. Il pigro si crede saggio più di 7 persone che rispondono con senno, già, la soddisfazione ingenua di chi ha cancellato ormai la gran parte della realtà, no? Allora cancelliamo la realtà su un piccolo frammento della realtà, ci si sedia con opportuni strumenti di linguaggio, di comunicazione, di occupazione, di strumentalizzazione, e il pigro si crede saggio, ma più di 7 persone che rispondono con senno. Dove pigrizia qui è proprio questo, concentrare e fermare l'esistenza su un frammento della realtà, ignorando la complessità del reale, in tutte le sue componenti, in tutte le sue anche misteriose necessità di affacci su orizzonti smisurati. Ma andiamo avanti e arriviamo in fondo, versetto 17. Qui adesso un personaggio che possiamo definire il litigioso, anche qui 5 versetti, 4-5, fino al versetto 21. Prende un cane per le orecchie chi si intromette in una lite che non lo riguarda. Inutile interferire, come un impiccione, no, che si va in fila. Qui naturalmente sono sempre affermazioni che hanno un valore parziale, no? Può essere un intervento per pacificare, per risanare una situazione compromessa, può essere. Ma qui dice, prende un cane per le orecchie, si intende un cane bastardo, chi si intromette in una lite che non lo riguarda, e poi dice, come un pazzo che scaglia tizzoni e frecce di morte, così è quell'uomo che inganna il suo prossimo e poi dice, ma sì, è stato uno scherzo, già, questo è bellissimo, vedete l'abuso invadente della pazienza altrui, dici, fai, strepiti provochi situazioni estremamente tumultuose, causa di conflitti che non sono più controllabili, ma io ho fatto per scherzo, già. Approfittare della pazienza altrui, il litigioso, vedete, il litigioso allora non è semplicemente qualcuno che litiga, ma anche una presenza che in realtà provoca come un intervento che avvia una frana, un processo che diventa dannoso in una dimensione estremamente più ampia rispetto a quello che è stato il gesto prodotto, ma è in realtà quello che è stato il motivo per cui si è scatenato quel conflitto con molti coinvolgimenti, ma io l'ho fatto per scherzo. E allora qui dice il versetto 20: per mancanza di legna il fuoco si spegne, se non c'è il delatore il litigio si calma. E quindi mantice per il carbone e legna per il fuoco, tale l'attaccabrighe per rattizzare le liti. Dunque qui c'è di mezzo ancora una volta il cosiddetto litigioso, che è personaggio che sembra motivato dal gusto del conflitto, è abituato a lanciare un'esca, a seminare zizzania, per dirla con il linguaggio della parabola evangelica. Versetto 22, adesso, e arriviamo alla fine del capitolo, quindi versetto 28, una serie di altri richiami. Vedete come il nostro maestro è attento al volto della persona umana, è attento alle fisionomie nei comportamenti, fisionomie nel modo di parlare, nel modo di gestire, nel modo di sentire le vicende, di interloquire. Allora lo stolto, come leggevamo poco prima, il pigro, il litigioso, adesso il chiacchierone. Già, questo mi interessa. Le parole del sussurrone sono come ghiotti bocconi, esse scendono in fondo alle viscere. Dunque, un sussurrone, dice qui.
Non avevo mai sentito, padre, questo termine, sussurrone.
È chiacchierone, ma con una sfumatura negativa nel quel modo di chiacchierare, perché qui c'è di mezzo la mormorazione. È un modo di usare le parole che trasmette veleno, che provoca quell'inquinamento che va a depositarsi in fondo alle viscere. E quindi dice: come vernice d'argento sopra un coccio di creta sono le labbra lusinghiere con un cuore maligno. Dunque la maschera è un vernice d'argento, ma come copertura e strumento, anzi addirittura di qualificazione rispetto a quel che nel cuore è un deposito di malizia che approfitta dell'uso del linguaggio in maniera ingannevole, lusinghiera. E infatti il versetto 24 aggiunge: chi odia si maschera con le labbra, vedete la maschera, ma nel suo intimo cova il tradimento. E il versetto 25, adesso: anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette abomini nel cuore. Dunque, espressioni melliflue sono espressioni adulatorie, no? E quindi è un interlocutore dal quale ricevi segni di stima, di apprezzamento, di riconoscimento, di ammirazione. Anche se usa persone mellifere, non ti fidare, perché egli ha sette abomini nel cuore. Vedete, questo impegno dedicato a discernere la persona, il volto, ma attraverso il volto l'animo, il cuore, le intenzioni, e quanto ce ne vuole nella ricerca sapienziale per gestire le relazioni in maniera da non restare incantati dinanzi alle apparenze mascherate. E il versetto 28, c'è scritto 28, no, 26, aggiunge: l'odio si copre di simulazione, ci risiamo, ma la sua malizia apparirà pubblicamente. Dunque c'è una maschera nella relazione interpersonale, in contesti più particolari e riservati, c'è una maschera che viene esposta al pubblico, e anche in questo caso, ecco, la situazione merita un discernimento paziente, sempre molto umile e coraggioso, ma senza ricorrere a chissà quali clamorosi interventi scenografici, ma l'odio si copre, la sua malizia apparirà pubblicamente. Dunque stai attento, perché c'è una maschera che assume una particolare potenza simulatoria, dunque di inganno e di strumentalizzazione, di mistificazione della realtà in pubblico. Pensate a noi che oggi abbiamo a che fare con un mondo dove le immagini che ci vengono propinate sono tutte costruite artificialmente. E quindi c'è una maschera. Sì, allora nella relazione interpersonale, sì, ma qui adesso in pubblico. E allora chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi rotola una pietra gli ricadrà addosso. Siamo agli ultimi due versetti. Linguaggio usato ad uso e consumo di una affermazione autoreferenziale in realtà è un linguaggio autodistruttivo. E una lingua bugiarda odia la verità, una bocca adulatrice produce rovina. È un abuso nella comunicazione che passa attraverso il linguaggio, il linguaggio in tutte le sue espressioni, fino a quelle più forse oggi tecnologicamente raffinate, ma è un linguaggio che diventa una forza distruttiva per sé e per altri. Ma il nostro maestro parla di questo con tanta chiarezza e anche con tanta pacatezza, proprio perché la sapienza è del Signore, e il timore del Signore è il principio di quella rieducazione del cuore umano di cui noi abbiamo bisogno, e tutta la vita si svolge come continuo processo pedagogico di crescita e maturazione nella risposta al rivelarsi del mistero di Dio che ci chiama alla vita, e ci chiama alla vita nella molteplicità, nella varietà, nella complessità delle relazioni. Il mondo fuori di noi e il mondo dentro di noi. Allora, abbiamo superato i 2-3 minuti. Bene, adesso vacanza, quindi è vero, va bene, ce l'avete fatta.
Ci dispiace,
sono
una sera da pausa.
Non potevo, no, ancora ancora non è possibile.
Molto appassionato,
così.